Rigettato il ricorso sull'ex Ilva e confermato lo spegnimento dell'area a caldo, i magistrati hanno deciso che il diritto alla salute prevale sulla libertà d'impresa. Per i comitati è la fine di un incubo, ma Taranto ora rischia una bomba sociale per i licenziamenti di massa. Denise, la procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio. A Milano centinaia di persone si sono riunite per commemorare la figlia di Lea Garofalo. Nel giornale sentiremo il ricordo di Don Ciotti e le voci dei cittadini scesi in piazza. In Yemen gli Houthi conquistano altre due città di fondamentale importanza strategica. Una è l'isola al centro dello stretto di Bab el-Mandeb. L'Arabia Saudita invoca l'intervento statunitense. Trump per il momento temporeggia. Ci saranno i funerali di Stato per Emma Bonino, morta oggi all'età di 78 anni. Ha segnato la vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, così il presidente Mattarella. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, la Corte d'Appello di Milano mette con ogni probabilità la parola fine all'ex principale acciaieria italiana, almeno per come è stata fino a oggi. Rigettato il ricorso della proprietà per sospendere lo spegnimento dell'area a caldo, il diritto alla salute prevale sulla libertà d'impresa. Per i comitati è la fine di un incubo, i sindacati chiedono la convocazione urgente per evitare la bomba sociale, il servizio della nostra collaborazione. Oratrice Valentina D'Amico.
Il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. La sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo è necessaria al fine di consentire la rimozione dell'amianto tuttora pacificamente presente e l'adozione delle misure necessarie per ricondurre le polveri sottili entro limiti di sicurezza. Lo hanno scritto nero su bianco i giudici respingendo le argomentazioni di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria che per tentare di rinviare sine die la chiusura dell'area a caldo avevano argomentato che una volta fermati gli altiforni non possono più essere riavviati. La storia dell'acciaieria dimostra il contrario. Un tentativo maldestro per indurre la Corte alla sospensiva, ha detto Maurizio Rizzostriano, legale dell'associazione Genitori Tarantini, a cui si deve la vicenda giudiziaria che ha imposto lo stop all'area a caldo. Anzi, i giudici hanno richiamato gli imprenditori alla responsabilità per non aver fatto nulla in tanti anni per conciliare il diritto alla salute con quello al lavoro, come imposto dalla Corte di Giustizia Europea.
Questi 14 anni hanno fallito su tutta la linea, non sono stati capaci di proporre un'alternativa. Quindi è una responsabilità enorme della classe politica. Vedremo che cosa decideranno sulla questione più importante, che è quella dei titolari lavoratori, che si sono fidati di persone maldestre, incapaci o colluse con i padroni, perché i responsabili sono i rappresentanti dei lavoratori.
Parole dure quelle dell'avvocato Striano rivolte ai sindacati che da parte loro accusano chi ha avuto e ha responsabilità decisionali e chiedono il blocco dei licenziamenti, contrari anche alla cassa integrazione, e sollecitano un tavolo a Palazzo Chigi per rilanciare ex Ilva. Soddisfatti.
Col rigetto della sospensiva, lo spegnimento degli impianti deve essere avviato a giorni per essere completato entro fine ottobre. Resta pendente un ricorso in Cassazione che difficilmente arriverà in tempi congrui e ribalterà la situazione. Col verdetto di oggi, la magistratura colma per l'ennesima volta un vuoto della politica nella tutela di lavoro e salute. Massimo Alberti.
L'inevitabile finale per una delle più importanti industrie italiane poteva essere scritto in due modi: con un processo guidato o calato dall'alto col ruolo di supplenza della magistratura. Ad una politica che ha abdicato al suo di ruolo la politica industriale e la tutela della salute. L'inizio, meglio l'accelerazione della fine, parte dallo sciagurato affidamento dell'allora ministro Calenda ad ArcelorMittal, le cui intenzioni, ora nero su bianco anche nelle indagini giudiziarie, erano più di eliminare un concorrente che rilanciarlo. Da lì un declino fatto di un deterioramento costante degli impianti che è andato di pari passo con l'aumento della cassa integrazione e la disgregazione dell'indotto e dall'inquinamento che dall'epoca Riva non è mai cessato. Lo stabilimento ad oggi cade letteralmente a pezzi, lo dico in quotidiano. quotidiani incidenti, produce poco o nulla, fuori mercato in un sistema acciaio in sovrapproduzione. Il commissariamento dello Stato ha alimentato un impianto già morto, anziché provare a cambiarne le sorti in una visione complessiva che ne facesse perno di una politica industriale. Per la città la prospettiva della fine delle emissioni nocive dopo anni di morti e migliaia di malati non può che essere letteralmente un sospiro. La mancanza di regia pubblica trasformata in contrapposizione una legittima aspirazione. Il futuro resta incerto, cambia forse poco sui piani industriali fumosi, che di fatto già escludevano l'area caldo, lo stop pone le basi per la necessaria bonifica, le cooperazioni difficilmente riassorbiranno tutta la manodopera, già decimata da anni di cassa integrazione, ma per fare tutto serve appunto ciò che è mancato finora, uno Stato che se ne prenda la responsabilità e le conseguenti scelte di politica industriale.
La Procura di Velletri ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio in relazione alla morte della figlia di Lea Garofalo. Denise è morta ieri sera dopo 4 giorni di agonia. Domenica sera si era buttata dalla finestra al terzo piano dell'appartamento di Ariccia dove viveva con la famiglia, dopo aver cambiato generalità nell'ambito del programma di protezione per i testimoni di giustizia. La mafia uccide in molti modi, ha detto oggi la senatrice Enza Rando, per anni avvocata di parte civile di Denise al processo per l'omicidio della madre. Oggi la città di Milano ha voluto fermarsi per ricordarla. Centinaia di persone si sono ritrovate ai giardini intitolati a Lea, da oggi i giardini di Lea e Denise. Tra i partecipanti anche il fondatore di Libera, Don Ciotti, lo ha intervistato Alessandro Principe.
Una giovane donna coraggiosa e sofferente.
È anche lei una vittima della mafia?
Certamente, anche lei. Saranno gli inquirenti a dire che c'è delle indagini in corso. È cominciato nel momento in cui il coraggio della mamma che si è messa contro questo potere forte criminale, perché lei voleva insegnare a Denise il gusto della libertà.
Cos'è il gusto della libertà?
È la libertà, essere liberi, non dover dipendere dalla mentalità mafiosa, dalla famiglia mafiosa. Ricordo una parola di Lea che parlava, faccio questo per regalare a Denise un futuro più sereno. E quindi è importante tutto questo, la gentilezza, il modo di accoglienza, la sensibilità di Denise, la capacità critica, l'affettività è da non dimenticare. Una Grazie. Ragazza che ha attraversato tutta la sua vita e non dimentichiamo che ha toccato troppo, troppo, troppo.
E ora sentiamo le testimonianze di chi è andato a commemorare Denise ai giardini intitolati a sua madre, Lea Garofalo. Giardini che, come si è detto prima, da oggi cambieranno nome e saranno dedicate a madre e figlia, entrambe vittime dirette e indirette dell''ndrangheta.
È un momento di raccoglimento che la comunità di Milano ha deciso di prendersi, perché metabolizzare un dolore del genere, una vita del genere, è complesso, è complicato.
Alla cerimonia in ricordo di sua madre, e già che allora ero veramente addoloratissima per quello che era successo. Oggi mi sembra proprio che la tragedia si è accentuata. Mi fa piacere vedere tante persone, soprattutto donne.
Tutti stiamo andando nella stessa direzione con la mente, nel ricordo non solo di queste donne, ma forse anche di tutte le vittime della mafia.
A me dispiace molto perché io sono del quartiere, quindi speravamo che con tutto il coraggio che ha avuto io la pensavo felice.
Un dolore immenso, perché pensare queste vite spezzate, cioè bisogna essere proprio degli eroi per opporsi a queste forme criminali.
La settimana di scontri e battaglie parlamentari tra maggioranza e opposizioni si è conclusa oggi con l'approvazione di altre 2 modifiche al testo della legge elettorale. Una prevede che per il premio di maggioranza verranno conteggiati anche i voti dei partiti sotto al 3%. L'altra modifica prevede che crescano da 1.500 a 6.000 firme le firme minime che le formazioni politiche non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Martedì è previsto il voto finale al Senato, poi il provvedimento dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Da Roma, Anna Bredice.
La legge elettorale verrà approvata senza problemi, lo dice oggi Tajani, lo dice appena scampato il pericolo di una rottura nella maggioranza proprio sulla legge elettorale, e non solo perché legittimamente l'opposizione aveva presentato l'emendamento sulle preferenze libere, ma perché Giorgia Meloni, per una sfida diretta con Vernacci, aveva considerato anche di farlo votare ai senatori del suo partito. Ora la destra rivendica di aver riportato le preferenze, ma da una simulazione diffusa oggi emerge che meno di un eletto su 5 verrebbe scelto con le preferenze inserite in questo testo. La maggioranza quindi continua a navigare a vista, per ora si ricompatta con la legge elettorale, ma gli scogli sono ancora dietro l'angolo perché c'è ancora il passaggio alla Camera. Oggi sono stati approvati altri emendamenti importanti, uno di questi toglie la soglia minima per entrare in Parlamento. In sostanza i voti delle liste vengono conteggiati tutti, ma cambia la norma per la raccolta delle firme dei partiti che non hanno rappresentanza in Parlamento. Dai 1.500-2.000 firme si passa a 6.000-7.000 firme per collegio, un numero molto alto che renderebbe impossibile per molti la partecipazione al voto. Non cambia, rimane a circa 2.000 firme per quei partiti che hanno dei parlamentari in una sola delle Camere. È il caso di Più Europa e di Futuro Nazionale di Vannacci. La modifica è stata contrastata fortemente dall'opposizione. Conte si è appellato a Mattarella affinché blocchi questo aspetto della legge elettorale. Lunedì proseguirà il voto della riforma e martedì il via libera del Senato con voto palese. Linea allo studio.
In Yemen la milizia dei ribelli Houthi oggi ha conquistato altre due importanti città. Dopo Mocca sono arrivati a Dubab e a Perim. Perim è un'isola che si trova proprio al centro dello stretto di Bab el-Mandeb, da dove passano 8,1 milioni di barili di petrolio al giorno. L'Arabia Saudita in particolare usa lo stretto per aggirare Hormuz da quando è scoppiata la crisi tra Iran e Stati Uniti. La guerra in Yemen si inserisce nel complesso scenario del Golfo. Il servizio di Farian Sabai.
Gli Houthi yemeniti hanno preso il controllo di Bab el-Mandeb, ovvero di quel braccio di mare largo 20 km da cui le navi devono passare per andare dall'Asia in Europa. L'alternativa è circumnavigare l'Africa con tempi e costi ben maggiori. Con questa mossa degli Houthi filo-iraniani il conflitto si allarga e di pari passo il prezzo del greggio e del nostro carburante va alle stelle. A pagare il prezzo dell'avanzata degli Houthi yemeniti sono però anche i sauditi, perché il loro petrolio deve transitare da Hormuz oppure dal Mar Rosso. E infatti il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump di bombardare lo Yemen. Trump ha rifiutato, forse in questo momento ha troppa carne a fuoco, si è limitato a fornire informazioni di intelligence. Questo potrebbe essere il momento buono per rispolverare la diplomazia. La regione ha bisogno di un accordo che non coinvolga soltanto Teheran e Washington, come l'accordo del 17 giugno che era ben presto finito nel cestino. E infatti lunedì l'Iran terrà in Oman colloqui sullo stretto di Hormuz e li terrà con alcuni paesi del Golfo, tra cui anche l'Iraq. Colloqui per favorire una migliore comprensione tra i paesi della regione e contribuire a rafforzare la sicurezza regionale comune. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Intanto Vladimir Putin ha appena dichiarato che mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia. Per Emma Bonino saranno celebrati i funerali di Stato. La delibera sarà votata lunedì mattina dal Consiglio dei Ministri. La Camera Ardente probabilmente sarà aperta già domenica in Campidoglio, ha fatto sapere nel pomeriggio Riccardo Maggi di Più Europa. In queste ore stanno arrivando messaggi di cordoglio da tutte le forze politiche. Ha segnato la vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente il ricordo del presidente Sergio Mattarella. Emma Bonino è stata protagonista delle battaglie per i diritti civili dei radicali, liberista in economia, europeista convinta. È stata ministra con i governi Prodi e Letta, commissaria europea durante il primo governo Berlusconi. Ascoltiamo Luciana Castellina, amica di Emma Bonino, che con lei ha condotto numerose battaglie, anche se da posizioni politiche diverse.
Ha rappresentato per me un pezzo della mia vita. Io ho conosciuto Marco Pannella prestissimo, quando è arrivata Emma, e naturalmente con Emma ci capivamo molto meglio perché non aveva l'arroganza di Marco. E abbiamo passato la vita, si può dire, insieme, affrontando le stesse tematiche ma con una visione molto diversa l'una dall'altra. E c'è la questione del divorzio, grande battaglia importantissima in cui il merito certamente di Emma è stato enorme. Però impossibile farle capire che bisognava inserire il divorzio nella riforma del codice familiare,
perché col codice familiare che c'era, la donna divorziata non aveva più neanche la proprietà di una sedia, non poteva neanche tornare a casa. Questo significava pensare che i diritti non sono solo individuali, ma bisogna pensare alla collettività. E così è continuato su tutto, più o meno. Siamo rimasti sempre amici, perché stavamo insieme, litigavamo, ma però poi facevamo anche le stesse cose, naturalmente. E quindi è stata un'amicizia durata decenni, sempre. E ho provato un grande dolore stamattina quando ho saputo che era morta.
E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona notte da Matteo Lefons.